Molte grazie. Questo, questo intervento per un verso ci ha descritto la fase originaria in cui quell'esperienza ha preso. E d'altra parte anche già introdotto alcuni elementi di riflessione sull'eventuale attualità di quell'ascito. Bene, su entrambe le cose penso che Bianca Beccari abbia da dire, sia per testimonianza diretta, appunto, sia per riflessione, maturata negli anni.
Quindi è difficile distinguere, perché come dicevamo l'altro ieri, che abbiamo avuto una simpatica giornata di convegni e di discussioni su 68, ma poi come dice Anna Bravo nel suo ultimo libro, sugli anni 68, le vicende 68-69, eccetera, è molto difficile distinguere un punto di vista storico, critico, sociologico, eccetera, da l'esserci stato e dall'impressione errata metodologicamente, ma dall'impressione di avere alcune chiavi privilegiate di comprensione che dipendono anche dall'aver vissuto. Quindi io un po' oscillo, nonostante la veste professionale di sociologa, Fabio mi ha invitato a dare via libera, se viene anche a dei ricordi personali e alle impressioni personali, cercando di non cadere nel, come dicono Peppino Ortolera ed altri, nel patrimonialismo, no? Io l'ho fatto, quindi so che cos'è. Allora io vorrei dire non tanto del libro, perché è qui confesso la mia responsabilità, per una serie di disguidi poi l'ho avuto tardi, e la sua ponderosità nel senso letterale sulle mie spalle quando mi spostavo in questi giorni, e la quantità di materiale che contiene mi ha fatto un'ottima impressione, a differenza dei libri molto pesanti, e mi congratulo molto con chi ha curato questo lavoro, che credo che ci accompagnerà con uno strumento prezioso. È una cosa difficile da leggere tutti in una volta, e lo teniamo un po' lì, ne prendiamo degli spunti, qualche cosa. E devo dire che io anche ho letto con grande gusto, credo facilmente, l'introduzione di Mario Tronti, che per combinazione era anche lui a Milano in questo convegno, non a caso, non si direbbe che era qua due giorni fa insieme a noi, presentando una sua nuova lezione magistrale in cui diceva alcune delle cose che Fabio ricordava poc'anzi. Ecco, Mario Tronti nella sua introduzione dice delle cose che normalmente non si dicono, che mi ricordano appunto questo intreccio tra biografia e storia che molti di noi vivono, qualcosa che ha a che fare con un come eravamo, questo intreccio tra politica e amicizia, che è un aspetto spesso sottovalutato, questo modo diverso di vivere la propria esperienza politica molto attraverso, dentro, mescolata a i rapporti personali. Infatti lui dice non ho mai trovato nei nostri incontri, dice Mario, metà tempo si parlava, metà tempo si rideva. E devo dire che una cosa di queste persone che ho incontrato frequentemente in quaderni rossi prima, in classe operaia e dopo, io non ho più trovato, se non in alcuni casi di militanza di base del PC, un valore umano più alto, un più disinteressato agire pubblico, una più completa assenza di ambizione personale, un più semplice sentimento di adesione a un impegno e, non da ultimo, una più disincantata, autoironica condivisione per un'impresa collettiva. E poi proseguo un po' su questo tono, non dovrei forse dirlo io perché mi sento parte di quelli dotati in questo, ma mi riconosco molto, perché c'era un modo di vivere la politica, la vita quotidiana, che erano fortemente intrecciati, era molto un'esperienza esistenziale, e solo molto raramente c'era dietro questa, insieme a questa, un progetto, come dire, di carriera. adesso non è per deprecare la politica, che oggigiorno, come ci ricordano molti sondaggi e non sondaggi, ne parlava Manuel Castells la settimana scorsa, 10 giorni fa, in una grossa lezione in Bocconi, come la politica è diventata il mestiere più odiato e detestato del mondo, citando ampi dati, e noi in Italia poi abbiamo il nostro sconcio privilegiato di osservazione, e come è vero che allora c'era questa cosa che era molto diversa. E così anche Mario racconta, ed è abbastanza commovente, come si ricorda di questi amici. La commozione e la profonda simpatia che mi suscita ancora il ricordo della qualità umana di persone come, adesso non ne cito, era un po' così. In questo senso ricordo che la distinzione che Mario Tronti stesso riprendeva tra fasi in cui prevalgono i temi e fasi in cui prevalgono i soggetti, ricordi Fabio, forse invece queste due cose sono molto intrecciate, perché qui abbiamo avuto alcuni anni in cui si sono succeduti dei soggetti, gli studenti, i giovani degli anni 60, poi gli studenti del 68, poi quelli di giovani studenti e non studenti che si sono incontrati a Giancelli delle fabbriche, poi questa centralità degli operai, eccetera. Ma si era creata una cultura abbastanza simile, pur nella differenza della identità sociale, come dire, di ceto di provenienza, della biografia in senso proprio materiale della generazione. E questo volevo sottolinearlo perché è una cosa che mi ha colpito di questa introduzione, che non avevo mai sentito dire a Mario in questo modo, come dire, così affettuoso anche, in questo lungo e peraltro lucido ripercorrere tutte le vicende di quei 20 anni. Ecco, qualcosa che Mario nell'introduzione forse non c'è, a mio avviso, abbastanza, non è messo abbastanza in evidenza, è la ricostruzione di ciò che prima del 68, che poi sarebbe anche l'oggetto del volume, cioè in questa vicenda dell'operaismo che poi esplode nel 68-69, qual è stata la trama di costruzione. E io qui distinguerei in primo luogo la elaborazione culturale e controculturale che si è andata accumulando negli anni 60 non solo in Italia ma in altri paesi. In secondo luogo guarderei meglio, più di quanto fa Mario, una storia interna all'operaismo, che è l'attenzione per la fabbrica, l'intreccio insomma tra questa storia dell'operaismo e la storia del movimento operaio, in particolare del sindacato, che a mio avviso poi è stato molto importante in quella fase, a differenza di quanto sosteneva l'altro ieri Gianprimo Cerna nell'intervento all'interno, nel workshop sul lavoro che si è sviluppato all'interno di questo convegnone sul 68. Quindi io lo riporterei a una vicenda, la fabbrica e il movimento sindacale, che ha la sua gestazione negli anni 60, si intreccia con l'operaismo e poi aiuta il terreno su cui c'è la grande esplosione del 69 e il rinnovamento delle politiche del sindacato per gli anni 70. E in terzo luogo poi vorrei sottolineare come in questa centralità della fabbrica entrano alcuni temi culturali intorno a cui ruotano i quaderni rossi, e poi vediamo il passaggio dai quaderni rossi a classe operaia, che sono dei temi molto specifici, una combinazione di rilettura della cultura nazista e uso abbondante di alcuni strumenti anche concettuali di quella che allora si chiamavano le scienze sociali borghesi. Ecco, quindi vedrei queste tre cose, ma in breve. Allora, il pre-68 come movimento culturale, e qui c'è questa grande fioritura, diciamo, in Italia e in altri paesi di movimenti giovanili, perché qui dobbiamo guardare, dare un'occhiata alla categoria giovani, categoria sociale importante, di movimenti giovanili che si combinano con esperienze esistenziali, di stile di vita, diciamo in senso ampio, controculturali, piuttosto articolate, però simili in diversi paesi del mondo. Cioè il 68 giovanile e la controcultura sono qualcosa che proprio rende molto simili, ne discutevamo sempre l'altro ieri al convegno 68, è stranissimo come paesi più diversi abbiano avuto dei pezzi che sono quasi identici nella lavorazione culturale. Il Zengakure in Giappone, la nuova sinistra americana dall'altra, il 68 italiano e il 68 francese, ciascuno di questi movimenti è poi diverso nel suo arco di sviluppo, diverso per la durata, diverso per l'estensione, il grado di radicalismo, eccetera, e si impatta con i contesti sociali in cui si sviluppa, e quindi anche le risposte delle borghesie, dei generi dominanti sono diverse e si struttura tutto poi in modo diverso. Ma c'è un momento comune a tutti, che nella diversità delle culture, e paesi dell'est e paesi dell'ovest, Mario in questa occasione, era Stefano Levi dell'attore, Stefano Levi che ci starebbe bene qui con noi, parlava delle pentole stagne, delle pentole in cui ogni movimento sessantottino era calato, e dicono però poi erano molto simili, e tutto questo è diverso naturalmente dai movimenti di oggi. Questo è anche interessante, fare uno sforzo di confronto con i movimenti di oggi, anche quei movimenti di oggi che noi ci siamo abituati a chiamare i nuovi movimenti sociali, NMS, li chiamano nel gergo dei sociologi, gli NMS, cioè nuovi movimenti che nascono fuori dalla sfera della produzione, fuori da, in senso stretto, il mondo del lavoro, casomai molto sul consumo e su tante altre tematiche, questi hanno tipicamente degli obiettivi internazionali, cioè si rivolgono al G8, si rivolgono alla cooperazione, si rivolgono a diritti umani internazionali, eccetera. Noi del 68 eravamo fortemente socializzati alla tematica internazionale, non è un caso che c'è stata una grande mobilitazione ovunque contro la guerra nel Vietnam, per esempio. Però in fondo il nostro interlocutore era più una ragione di politicizzazione, era l'indignazione di una manifestazione, ma non erano i nostri interlocutori, non era un governo mondiale a cui nessuno credeva un nostro interlocutore, non erano il boicottaggio dei consumi della impresa multinazionale, ogni tanto c'erano alcune cose così, ma erano marginali. I movimenti si muovevano a livello nazionale, ma con dentro un forte elemento internazionale. Lo ritroviamo anche in alcune pagine di questo, che io poi ho visto, di questo volume, che contiene delle storie preziose anche di biografie e storie di vita. E ricordo anch'io di questo periodo, avendo lavorato un po' per un numero di rivista che consiglierei, anzi lo porterò a qualcuno di voi, che abbiamo fatto per Parole Chiave, che è una rivista fatta a Roma della Fondazione Basso, che mette insieme storici, sociologi, politologi, la rivista di sinistra, che ogni tanto fa anche dei flashback, e ha dedicato un numero, per la prima volta un numero della sua rivista, a un personaggio, Danilo Montaldi, che ecco, ricostruendo la vita di Montaldi, anch'io perché ho scritto un pezzo anch'io, sono rimasto colpito ex post da quanto moderno fosse il personaggio, ma moderno anche nel senso che questo che veniva dalle campagne del Cremonese e che poi studiava i bamboni sotto i ponti e faceva una storia controculturale dal basso, di militanza di base, eccetera, in realtà era in contatto, i più vicini a lui poi erano i francesi, alcuni americani, socialismo barbarino in Francia, queste esperienze che poi tra virgolette si potevano chiamare un po' l'anticomunismo di sinistra, un po' trotskisteggiante, no? E esperienze di sinistra che polemizzavano contro lo Stato comunitario, da sinistra, evocando l'importanza della militanza di base, una forma di antiautoritarismo, cioè molto personaggio, molto precursore poi di tutti i movimenti successivi, anche molto vicino ai Quaderni Rossi, in cui però decise di non entrare. E addirittura poi quando Classe Operaia gli fa, specialmente sotto forma di Sergio Bologna e di Massimo Facci, una proposta formale di entrare nella redazione della rivista, lui dice no, ma non mi fido, non mi fido perché poi venite a compromessi con il partito, i partiti, eccetera. Lui era un radicale della democrazia di sinistra, ecco. Però molto internazionale.
È anche scontato dalla tradizione del comunismo minoritario,
cioè, certo.
Bisogna vergognarsi a dirlo. La sua formazione politica era, diciamo, nell'ambito della sinistra comunista,
sì,
cioè borghista, per dire la parolaccia, e quindi in fondo secondo me quello ha contato, un rifiuto della parola separata. C'è anche questo elemento,
ecco. Comunque era molto più internazionale la discussione allora tra questi intellettuali di sinistra di quanto non lo sia adesso, nella nostra, ahimè, esperienza quotidiana, che noi possiamo, tra noi un po' di entusiasmo una volta per Obama, un'altra volta un po' di orrore, il frame mentale, lo schema mentale in cui noi ragioniamo è molto da politica nazionale, scusa Giovanni, questo io lo dico perché sono in polemica continua con mio marito, in particolare Michele Salvati, di continuo, ma che purtroppo ritengo abbia le paratie, non posso dirlo perché sono anche una sua difensora per altri aspetti. Allora lì era molto internazionale e questa è una cosa abbastanza interessante da notare. Ecco, da noi a un certo punto esplode questo movimento giovanile che covava, esplode un po' più tardi che in altri paesi, non dà luogo alla formazione di controculture così ricche e articolate come accade in Germania o come accade in America, però pur sempre esplode e l'antiautoritarismo viene fuori molto a livello studentesco sopra il filtrato controculturale, e la scuola è la nuova arena di battaglia e l'antiautoritarismo, diciamo, per approssimazione, per semplificazione, è come un tema di base e chiave che apre a un discorso che attraverso varie sfere della società, che mette in discussione i rapporti tra i sessi, i rapporti tra generazioni, nella famiglia, chiama in discussione la neutralità della scienza, l'autoritarismo che stava insito nel modo di sviluppare la scienza, oltre che nei rapporti didattici tra maestri e allievi, tra professori e studenti, eccetera, eccetera, è un'articolata esplosione e critica della scuola. Esplode, però poi non dura tanto, dura un po' la presenza politica di persone in movimento, ma quel movimento lì, basato su quei temi, io ritengo appunto sia molto carina, azzeccata la definizione di Goffredo Poppi, che scrisse un articolo diventato abbastanza noto, un movimento di pochi mesi. Il 68 dura poco. Dura poco, anche se il suo seguito è molto lungo ed è abbondante. Dura poco perché? Perché qui vediamo cosa è successo in fabbrica. Quando la fabbrica esplode, quando accanto al 68 si mette in moto l'autunno caldo, diciamo, esplode nel corso del 69 e si configura questa realtà di grandissima mobilizzazione operaria dopo anni di difficoltà, avendo avuto prima una prova generale, qui se abbiamo tempo poi possiamo tornare, cioè quello che noi chiamiamo il primo ciclo di lotta, quello degli primi anni 60, però comunque decollano infine le lotte operaie con una intensità, una radicalità, questo sì che l'Italia, in cui l'Italia è unica, il 69 operaio. E lì i giovani rimangono sbalorditi, perché mentre prima avevano esplorato delle frontiere nuove rispetto alla tradizione marxista marziana, l'autoritarismo, il rapporto con sé, la psicanalisi, la scienza, donne e uomini, sessualità, mettono lì, e cosa trovano davanti? E quello che Marx aveva sempre detto, il soggetto salvifico in marcia, la classe operaia. E allora gli studenti che ancora popolavano l'università giorno e notte si buttano, no? Si buttano fisicamente sulle fabbriche, vanno alle fabbriche e ci riescono, vengono anche accolti. Ci riescono, questo è una cosa che ci suscita l'interrogativo, perché negli altri paesi non succede mica così. Negli altri paesi quei pochi che si avvicinano alle fabbriche vengono randellati innanzitutto dagli operai prima che dalla polizia. Negli Stati Uniti famosi furono gli episodi dei cortei studenteschi contro la guerra in Vietnam, attaccati da cortei di operai edili che prima che appunto intervenisse la polizia provvedevano a mangiare direttamente loro. In Francia meno cruento, ma in alcune situazioni anche un po' cruento, perché anche loro non scherzano, specialmente quelli del servizio d'ordine del Partito Comunista Francese. La CGT è dura, la CGT è un po' più aperta verso gli studenti, la CGT molto poco. Uno steccato davanti alle fabbriche, non ci si avvicina, lo steccato da fisico poi diventa in generale metaforico, e non ci sarà comunicazione tra movimenti nuovi, movimento studentesco e movimento operaio. In Italia invece il movimento studentesco passa dentro le fabbriche, passando dentro le fabbriche si dimentica un po' di se stesso, perché si mette a ragionare come si doveva ragionare di fronte al soggetto salvifico, la classe operaia in persona, Gesù Cristo, praticamente era la classe operaia, quello che Marco aveva sempre detto, non sembrava vero di avere lì tra le mani. E allora tutto il dibattito anche degli studenti, dei giovani, su come bisogna vivere, su cosa bisogna fare, persino nella scuola, diventa un dibattito su come bisogna fare i leader della classe operaia. E infatti, nel giro di pochi mesi, il movimento studentesco in gran parte si convoglia nella costruzione di gruppi, tra loro in vite alternativi, alla Guardia Operaia, Lotta Continua, i gruppi maoisti e via. Però, se riguardiamo dal punto di vista antropologico o organizzativo, molto simili tra di loro. Le loro slogan erano diversi, c'erano senz'altro delle differenze interne, nel livello, nel grado di democrazia, nelle modalità di partecipazione, eccetera, però lo schema di base era un ritorno al leninismo, per questo dico, hanno un po' schiacciato i 68. Quindi il movimento studentesco entra nelle fabbriche e perde un po' della sua identità. Però passa anche delle cose. Ecco, questo non mi è sembrato fosse messo abbastanza in evidenza nell'introduzione. Tronti compare in diverse interviste qua e là, perché Tronti ritiene il fondo di 69 come un fenomeno a sé, no? Più importante del 68 e come un fenomeno a sé. Non entrando, questo per conto della professione di ciascuno, non avendo molto interesse per l'analisi sociologica, storico-sociologica di un filosofo, insomma, e l'analisi storico-sociologica di cosa passa e come da una cultura all'altra. Allora, a me interessa invece molto cosa passa e come. Perché? Perché non è una cosa neanche così nuova, perché bisogna rifarsi alcune caratteristiche del movimento operaio, anche proprio in particolare del movimento sindacale italiano, per capire perché in Italia c'è stata sempre, ma parlo qui dall'inizio della fine dell'Ottocento, una relativa permeabilità del movimento operaio rispetto a ciò che accade fuori. Cioè noi abbiamo una storia di movimento sindacale poco chiusa in se stessa, e qui ci sono tante spiegazioni. Io sono sempre stata affascinata dagli scritti di Mikes, che molti di voi ricorderanno, di Mikes sul socialismo italiano e sul perché il socialismo italiano era diverso dai socialismi di altri paesi, anche proprio europei. Era diverso perché era un socialismo che nasceva, che nasceva innanzitutto da un nocciolo contadino. E allora questo dover organizzare i contadini tendeva a suggerire una modalità organizzativa diversa che organizzare i sindacati negli altri paesi. Nascono, come diceva Maria, da noccioli di aristocrazia operaria, che erano corporazioni già forti loro, no? Guardavano magari un po' storto i nuovi operai comuni, perché non si sentivano più su, e comunque non c'entravano con i contadini. L'Italia invece il più grosso sindacato che ha, inizialmente, sono i braccianti. E da chi era diretto il sindacato dei braccianti all'inizio del Novecento? Niente meno che da una donna argentina, Altobelli, che era una maestrina, era una scrittrice maestrina. Allora, c'è qualcosa che non va, cioè è un caso anomalo questo dell'Italia. E l'idea di Mikes era che tanta la tradizione del movimento predicatorio del socialismo nelle campagne era sfruttare, come dicono fuori, dei personaggi che assumevano un po' dei presi in un certo senso, che peregrinavano portando il messaggio e che avevano, forse mica il tesoro, ma una straordinaria, un straordinario slancio nel passare di cento, un modello di Mikes e Pisacane, che un giovane, bello, molto di buona famiglia, che prende su con 300 disgraziati e va a morire, erano belli, erano giovani e forti, ve lo ricordate, vanno lì a fatti e sono morti. Voglio dire, non era il corrispondente del sindacalista tedesco che finalmente si affrancava dal lavoro manuale anche specializzato, questo tutto specializzato, e andava a dirigere un dirigente e sviluppava tutti gli interessi, legge ferrea delle oligarchie, dice Mikes, tutte le perversioni del nuovo centro dominante di una piccola casta interna a un movimento di protesta. Ecco, l'Italia avrebbe un po' forse una parola diversa, non voglio adesso ricordare le proprie cose indietro, perché a me ha affascinato anche molto quella storia lì, la storia di Pisa e Cane, la storia di tutto quello che c'era. Nonostante la vecchiaia non ci sono arrivato. Però il politico per esempio ha sempre avuto una certa apertura nei confronti degli intellettuali e anche delle donne, però che in Italia non facciamo tempo a parlarne, perché il reclutamento femminile nel sindacato è sempre stato molto più abbondante che non in altri paesi, in cui erano addirittura escluse le donne, proibite, non potevano iscriversi ai sindacati, tipo Ogra, che non sindacati erano da preclusione alle donne, che infatti si organizzavano in associazioni autonome, non potevano entrare nel sindacato perché il sindacato controllava il mercato del lavoro e praticamente controllava gli accessi anche nei mestieri. Le donne non solo entravano, ma addirittura diventavano dirigenti. Questa è una tradizione che arriva fino ai tempi nostri. E gli intellettuali dirigenti, voglio dire, ne sono appena morti due straordinari che noi abbiamo ben conosciuto, Bruno Trentin e Vittorio Foa, la Elvira Vegeta che la benedica, Susanna Camusso, che è una donna intellettuale di formazione, e forse andrà a sostituire e si fa la direzione della CGL, per dire, non è una tradizione che è finita. Quindi che siano stati accolti i temi dei movimenti studenteschi non è così sorprendente. Il sindacato era sempre permeabile a ciò che accadeva fuori dal mondo della produzione, però era almeno allora. E sotto, peraltro, c'era tutto il tormentone del movimento sindacale accanto all'operaismo, che raccontano, io tutti che raccontano diverse queste testimonianze. E cos'era il tormentone? Era tutto un coacervo di crisi e di ricerca di nuova rappresentanza. Crisi perché per dire, nel contesto generale della crisi politica della seconda metà, qui vado un po' più indietro, della seconda metà degli anni 50, con il processo di destalinizzazione, il sindacato diventa una specie di quasi di cassa di risonanza della crisi, il dibattito del sindacato sulla democrazia è anche più importante che il dibattito nel Partito Comunista. E ha più successo anche nel Partito Comunista, poi viene abbastanza represso. Nel movimento sindacale dà luogo a grandi trasformazioni nel sindacato. L'autocritica della CGIL di Vittorio, l'autocritica della CGIL negli anni del 55, dopo aver perso le elezioni di commissione interna alla Fiat, dà luogo a un processo di autocritica dell'intero gruppo dirigente della CGIL, che mette in discussione il rapporto col partito, cinghia di commissione, come si diceva allora, mette in discussione l'eccessivo accentramento del sindacato, la fabbrica doveva obbedire e c'era diffidenza verso i sindacati in fabbrica, le commissioni interne non venivano valorizzate, c'era un rifiuto, c'era una paura del sindacalismo di fabbrica, che era visto come una cosa un po' americana e con rischi di aziendalismo, e invece si dice bisogna diventare autonomi dal partito, bisogna tornare nella fabbrica che abbiamo perso di vista, intanto la fabbrica era cambiata molto negli anni 50, erano gli anni del cambiamento tecnico. E infatti il sindacato si butta sul cambiamento tecnico, si butta sulla ricerca, sull'inchiesta, su cosa è successo in fabbrica. E ne era successo senz'altro parecchio di cose, perché la trasformazione della produzione dell'organizzazione tecnica del lavoro era stata molto grande nelle aziende principali, naturalmente in alcune, l'Olivetti, la Necchi, la Fiat, ecco, non nel tessuto produttivo intermedio, ma in alcune punte la trasformazione era stata molto notevole e c'era anche da capirla. E allora il sindacato dice: allora abbiamo sbagliato perché ci siamo allontanati dalla fabbrica e non abbiamo capito il progresso tecnico, che è un buon modo per autocriticarsi, ma non troppo, perché non aver capito, stare indietro negli studi, è più facile da ammettere che dire abbiamo fatto degli errori politici, naturalmente. E c'erano un po' tutti e due gli accenti. E in questo che si mettono, si infilano i nuovi gruppetti operaisti, perché nascono proprio con una missione, non è un caso che ci sono tanti sociologi, lo dico delle volte che mi ricordo della mia professione, oggi sì, allora no, perché mi sembrava che servissero molto di più. C'è gruppi di giovani, anche non iscritti a partiti, anzi direi prevalentemente non iscritti a partiti, se non iscritti ai partiti della sinistra, ma in una fase di autonomia, che si raggruppano a studiare, a formare dei piccoli nuclei di operai e studenti, a condurre quella che allora chiamavamo la conricerca, che era fare una ricerca intervento nelle fabbriche. La ricerca è anche un modo, in un periodo di crisi del rapporto tra sindacato e base, base operaia, e anche un modo per andare a pescare gli operai, gli operai non si trovavano più nelle loro sedi deputate, perché venivano agganciati ai cancelli delle fabbriche, portati in varie osterie, stavano anche poi nelle case, e intervistati, ma erano interviste che erano dialoghi, erano interviste che davano luogo alla costruzione di reti di militanti che diventavano anche amici, nonostante la diversa provenienza sociale degli studenti e degli operai. Così si formano i primi gruppuscoli, la rete base dell'operaismo, e così quando poi gli studenti del 68 dalla scuola letteralmente marciano sulle fabbriche, trovano, anzi hanno già con loro, elementi di mediazione, questi nuclei di persone un po' più vecchie di loro, in genere c'è una differenza sui 4-5 anni di età, e così i vari Adriano Soffri, Toni Negri anche, e altre persone un pochino più giovani come io e vari amici nostri, ci uniamo e facciamo tre riunioni tra il mondo dei primi collettivi operaisti studenteschi e il mondo dei nuovi, più folti, più abbondanti collettivi di studenti operai. Studenti operai uniti nella lotta porta delle innovazioni anche nel mondo della politica sindacale, perché porta innovazioni tematiche e organizzative, direi. Per organizzative si vede subito, perché c'è una forte riforma di lotte, vengono immediatamente adottate nel mondo operaio, che riforme di lotta che non si usavano da tempo, che un pochino erano state sperimentate negli anni del ciclo degli anni 61-62, corte interne alle fabbriche, manifestazioni, picchetti, uscire dalle fabbriche e fare un giro in città, un giro militante, diciamo, forme di lotta più dure. Rifiuto della delega, questa veniva proprio dalla democrazia assembleare di studenti, rifiuto di sospendere le lotte durante le trattative, c'è tutta una serie, un arsenale, diciamo, di forme di lotta che erano improvvisate, state improvvisate l'anno prima dagli studenti, vengono adottate nel mondo sindacale e danno luogo alla formazione di organismi parasindacali che poi vengono istituzionalizzati nei sindacati, come i comitati unitari di base, per esempio, che poi si trasformano sostanzialmente nei consigli di fabbrica, cioè un passaggio diretto. Quindi il sindacato innova le sue strutture organizzative, innova la forma della sua partecipazione, molto direttamente sollecitato dal movimento degli studenti. Quindi non solo il movimento degli studenti ha perso un po' della sua identità, ma ne ha passata un po' al mondo del sindacato. Ecco, questo io ho trovato che è un pochino... della soluzione di Mario non è messa in evidenza e si trova invece nelle testimonianze, nei racconti di diversi dei soggetti intervistati. Anche i contenuti delle lotte subiscono molto l'influenza dell'innovazione del 68, perché appunto gli operai, per esempio, la grande svolta immediata subitanea, insomma, verso le politiche ugualitarie, degli aumenti uguali per tutti, per dire, o di una strutturazione delle qualifiche, tendenze all'uguaglianza, non avrebbero pensata senza l'influenza del movimento studentesco. Però questo è stato un elemento di notevole influenza in quella direzione. E così come altri temi che entrano bruscamente nella cultura sindacale, non monetizziamo la salute, per esempio. La salute non si monetizza e questo c'entrava molto con le elaborazioni studentesche e poi con le elaborazioni che sono parallele a quelle studentesche sulla scienza e le professioni e la professione medica che si era molto mobilitata, medicina democratica in quel periodo, la formazione della nuova medicina preventiva del lavoro, che è un fenomeno che molti paesi guardano con vera curiosità, è un fenomeno in Italia molto importante, gli SMAL, allora, prima ancora della riforma sanitaria. Altro che adesso che, appunto, con sorpresa mi ricordo che abbiamo delle circostanze di lavoro tra le più nocive, tra le più pericolose del mondo. Allora invece improvvisamente c'è una sensibilità grandissima nei confronti di questa tematica che riguarda sia gli incidenti sul lavoro ma molto anche proprio il modo di lavorare, il controllo dei tempi, il controllo dei ritmi, il controllo delle condizioni nocive, quindi nasce l'ambientalismo operaio interno alla fabbrica che poi interagisce anche molto con la scienza ambientalismo esterno, quindi un sacco di innovazioni, ecco. E qui vorrei continuare a taglio via perché rimane che la fabbrica, insomma, è molto al centro dell'attenzione. La fabbrica sembra anche un po' come il luogo, sia per il sindacato, sia per i movimenti studenteschi e politici, il luogo privilegiato in cui si rivendica la democrazia. È una democrazia che si contrappone alla realtà stalinista, una democrazia che si contrappone alla democrazia parlamentare, verso cui si erano pochissime feste, è una democrazia che vede il fondamento dal basso della fabbrica, con degli echi anche un po' gramsciani di controllo operario, un luogo privilegiato per ricostruire la democrazia, sia nel rapporto con la produzione, nel controllo della produzione, sia nel rapporto con le organizzazioni del movimento operario. Quindi è una cosa molto, molto importante. Ecco. Io poi di mio vorrei da aggiungere, magari facciamo una discussione una considerazione sui quaderni rossi e sulle differenze, ma qui mi aiuteranno Fabio e Maria, con gli altri, con le elaborazioni degli altri gruppi dell'operaismo, perché i quaderni rossi sono probabilmente il gruppo che continua di più, diciamo, la sociologia e anche la revisione della impostazione marziana, e qui mi riferisco proprio ai concetti chiave di forze di produzione e di classe per sé, che le forze di produzione vengono appassionatamente rilette come qualcosa di non neutrale, le forze di produzione non sono anonime, neutre, frutto di un modello di sviluppo tecnologico distratto, la one best way di Taylor non era affatto scontata, e quindi c'è tutta una discussione sui rapporti di potere che stanno dentro le forze di produzione, che assomiglia agli interrogativi che noi supponiamo adesso sulla natura delle nuove tecnologie. Sono autoritarie, sono democratiche, possono essere usate in un modo o nell'altro, eccetera, eccetera. E poi la classe per sé come un elemento problematico, e qui molto grande la differenza con Charles Operaia, perché appunto l'idea del gruppo più sociologico per i grandi quaderni rossi era l'idea della classe per sé come un processo problematico di costruzione della classe che diventa cosciente di sé, mentre dall'altra parte si riteneva che la classe fosse già tutta lì, a mia idea, a mio avviso, e quindi che anche l'empiria dell'attenzione per se e come c'è solidarietà, quando c'è azione collettiva, quando non c'è, tutto questo considerato problematico, oggetto di ricerca appunto sociologica, una volta c'è, una volta non c'è, c'è di più, c'è di meno, e ci si può influire con delle ricerche di intervento, con un lavoro di organizzazione di base, eccetera, e tutto questo era più assente dal patrimonio concettuale dell'operaismo di estrazione trontiana, anche se ci sono delle differenze interne notevoli. Ed oggi le vediamo, qui finisco, possiamo tornarci in discussione, se c'è un interesse crescente in questi ultimi tempi per l'operaismo, è perché in qualche modo ci si è provocato degli stessi problemi, cioè siamo, come eravamo negli anni 50-60, in un momento di disorientamento di fronte al postmodernismo, in cui non sappiamo in un certo senso che pesci pigliare. Un libro di un sociologo mio amico, Mauro Magazzi, si intitola Chi ha preso il posto della classe operaria, no? Si ritorna agli interrogativi degli anni 50, che si domandavano appunto in Francia, in Italia, in Inghilterra, mi ricordo Morel, che se che la classe ouvrière, un libretto molto famoso, che cos'è la classe operaria, dove è andata a finire il movimento di passività che ha preceduto dal suo locale, che ha preceduto le grandi lotte riprese. Ecco, e noi oggi siamo in una fase in cui, di fronte alla frammentazione del post-fascismo, si ritorna a parlare di chiesa operaria e di operaismo. Io vedo come meraviglia molti giovani che vengono a chiedere a noi, più vecchi, proprio delle cose sull'operaismo come qualcosa di molto attuale, e parlano addirittura di operaismo politico come diverso dall'operaismo più propriamente operaio, ma come un metodo, un modo di porsi e un modo di costruirsi. Del resto, se non fosse per questa domanda, non si spiegherebbe come mai De Lille e Prodi con successo stia stampando una dopo l'altra opere classiche dell'operaismo di allora, piacciono molto, attirano notevoli discussioni, notevoli interessi dei giovani che anche vogliono come ricominciare con l'inchiesta operaria, e qui sono presi un po' nella mossa, la stessa vecchia degli anni 60, perché alcuni sono contenti delle moltitudini di Tony Nakin e altri invece vorrebbero procedere con un altro modo, e io mi fermo qui, questo è il problema di oggi. Thank you.